con questo sesto incontro chiudiamo questo ciclo legato all'attualità della Costituzione, che come sapete è nato per cercare di essere all'altezza del senso della Carta e della cosa pubblica che espressero quei giovani studenti che invitarono Piero Calamandrei, un padre costituente, a Milano e tenne questa serie di incontri all'Umanitaria, Salone degli Affreschi, e noi insieme a Umanitaria, insieme a Casa della Cultura che ci ospita, come Funzione Pubblica CGIL e Camera del Lavoro, abbiamo pensato di dar vita a tutto questo. Tutto era nato all'interno della campagna che CGIL aveva lanciato, da un lato sul referendum legato ai voucher e agli appalti, dall'altro in appoggio alla proposta di legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti del lavoro, quindi su un nuovo statuto per i lavori, per tutti i lavoratori. Ci è sembrato molto importante comunque tenere il tutto, si è rivelato drammaticamente attuale comunque tutto. Perché? E lo dico in poche parole. In quella famosa orazione, vorrei definirla civile, di Calamandrei, che abbiamo mandato in onda nel corso della primo di questi nostri incontri, abbiamo aperto con quella registrazione, Calamandrei finiva citando due termini, affidandoli ai giovani in relazione a coloro che avevano dato la vita, sofferto nei campi di concentramento in carcere per la Carta Costituzionale, dignità e libertà. Potremmo dire che quella dignità e la libertà stanno dietro le ragioni della Carta dei diritti, quindi la dignità per ogni tipo di lavoro, quale che sia la natura del rapporto di lavoro, occasionale o non, e l'idea di libertà anche come libertà di esercizio di parola e di concorso alla definizione della politica pubblica. Questa è la democrazia. Noi invece abbiamo assistito a un tentativo di riduzione delle parti rappresentative e quindi anche produttive di conflitto politico e sociale, che poi il nostro pane è quello sociale come sindacato, nella democrazia. Il popolo italiano ha respinto questo il 4 dicembre scorso, si è proposto con milioni di firme un referendum sui voucher, la parte forse più odiosa perché ha camuffato lavoro nero, intimidazioni e percosse ai sindacalisti che sono battuti denunciando questo, e rispetto a questi due passaggi, come se non si fosse espressa una volontà popolare, si cerca di andare avanti come se nulla fosse accaduto, facendo passare come delle realtà quasi delle zavorre che impediscono lo sviluppo, la libera determinazione dello sviluppo, le rappresentanze sindacali, o addirittura facendo passare CGIL per quella che non vuole riconoscere il lavoro occasionale e produce lavoro nero. Questo è un falso assoluto perché nel frattempo la legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti è stata incardinata in commissione alla Camera, e quello che stupisce è che il governo non ha mai incontrato CGIL, sia quando ha tolto i voucher, quindi ha tolto la ragione del referendum, e non l'ha incontrata quando ha riproposto i voucher, pur essendoci gli articoli 80-81 della Carta dei diritti che riguardano proprio la definizione del lavoro occasionale, legandolo però alla dignità del lavoro e del lavoratore. Ecco, quei due termini di Calamandrei, dignità e libertà, riguardano evidentemente ognuno di noi su un piano individuale, sui diritti individuali, ma richiamano anche una responsabilità collettiva, vorrei dire di collettività democratica. In questo senso le battaglie che stiamo facendo racchiudono un po' tutto questo. In questo senso per me è un onore portare questo saluto d'apertura questa sera con il professor Marco Vitale, perché è una persona che ha interpretato e interpreta nella sua vita questi due termini con una coerenza esemplare ed è riuscito a essere un professionista che ha potuto operare lo stesso, pur pagando tutti i prezzi di questa coerenza, che è quasi estetica, vorrei dire. Ecco perché è importante la presenza con lui questa sera, perché vorrei dire questa cosa, dato che Marco Vitale è una persona diretta e quindi può anche non essere tenera quando fa osservazioni di vario tipo, e non è stata a volte tenera contro aspetti dell'attività sindacale o dell'essere sindacato che potevano sembrare passatiste, credo che oggi sia in un momento dove il sindacato, proprio con la Carta dei diritti, cerca di fare un salto straordinario e di adeguarsi alla rappresentanza di una forma di lavoro che arriva alle partite IVA, al lavoro occasionale, quindi a un lavoro che si articola ma deve essere mantenuto nella dignità e nella trasparenza e nella legalità. Un incontro con un economista d'impresa come lui è particolarmente prezioso per sentire come lui vive e interpreta la prima parte della carta. Antimo de col.
Ecco, buonasera a tutti. Per chi ha visto il programma appeso, intuirete facilmente che io non sono Marianna Bruno, che ha avuto un problema di salute e quindi non può essere con noi. Io, molti di voi mi conoscono, sono Antimo de Col della segreteria della funzione pubblica CGIL di Milano, cioè uno dei soggetti che ha promosso questo ciclo di 6 conferenze. Oltre alla Casa della Cultura che ci ospita, la società umanitaria che ci ha ospitato, l'Unione degli Studenti. Noi, lo diceva Fiorello, stiamo vivendo, avevamo iniziato questa campagna per il sostegno dei 2 referendum e ovviamente della Carta, per arrivare in corso d'opera, sarebbe dovuto succedere domenica scorsa, il 28 di maggio, la data che alla fine era stata definita per il referendum, e l'avevamo inserita in questa campagna per i 2 sì. Nel contempo, come sapete, è stato operato, per quello che riguarda la responsabilità solidale sugli appalti, un percorso che a tuttora sembra avere avuto una risoluzione positiva senza il bisogno del ricorso al voto. Per quello che riguarda i voucher, come che noi avevamo anche visto l'iniziativa del Parlamento e del Governo, un'iniziativa importante di riconoscimento, ci siamo ritrovati a una situazione molto, molto particolare, molto, direi, molto grave dal punto di vista del vulnus rispetto alle scelte. Visto che siamo in tema di Costituzione e l'articolo 1, di cui citiamo inizialmente, poi lo farò tra pochissimo anch'io, la prima parte, ma nella seconda parte c'è scritto che la sovranità appartiene al popolo, e nel momento in cui il popolo ha deciso, una buona parte del popolo ha deciso firmando quel referendum, e avrebbe potuto il popolo esprimersi su questo argomento, ci siamo trovati di fronte ad una impossibilità da parte del popolo di esprimersi attraverso quello che noi definiamo un trucchetto, un atto che comunque fa rientrare dal portone quello che è uscito dalla porta, in una maniera che insulta tutti coloro, quel 1,5 milioni di italiane ed italiani che ci hanno sostenuto in questa battaglia. Quindi io invito poi, noi abbiamo organizzato una manifestazione per sabato prossimo a Roma per richiamare chi di dovere alle proprie responsabilità, e a partire da colui che interpreta l'unità della nazione e la tutela delle garanzie democratiche della nazione, cioè il Presidente della Repubblica, abbiamo deciso di organizzare una raccolta di firme contro questa decisione di far rientrare surrettiziamente i voucher che erano stati eliminati. All'ingresso ci sono i moduli per la firma. Venendo a noi, anch'io credo sia stata un'esperienza estremamente positiva quella che ci ha visto in queste settimane mettere in campo, sulla base di quella che fu l'esperienza di Calamandrei a pochi anni dalla Costituzione a pochi anni anche dalla fine del conflitto bellico, della dittatura e di quello che tutto aveva comportato. Abbiamo messo in campo questo ciclo di conferenze che è stato estremamente interessante. C'è qualcuno tra noi, bisogna riconoscerlo, il buon Gaetano Pagliara, che è venuto a tutte e sei e lo ringraziamo per questo, un nostro delegato. Stasera entriamo con l'ultima in un ambito che forse il caso vuole avvenga in una giornata in cui ci arrivano notizie dall'Inghilterra che trasformano un po' quest'idea di economia, di Europa, danno un senso diverso a quello che potevamo pensare fino a qualche ora fa, e credo sia un dato di fatto importante. Allora, oggi ragioniamo in una e ci darà la sua ci terrà la sua lezione il professor Vitale su quello che è l'intreccio tra l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e poi quello che dicevo prima, la sovranità appartiene al popolo. Molto spesso ultimamente, vista la crisi economica mondiale, qualcuno dice in realtà l'Italia è una Repubblica fondata sulle banche, perché banche barcollanti, banche preoccupanti, banche responsabili in gran parte di questa crisi economica che ci trasciniamo da qualche anno con gli effetti che vediamo. E quindi questa relazione che ci illustrerà il professore tra una Repubblica fondata sul lavoro e la libertà d'impresa, la libertà iniziativa che prevede l'articolo 47, dentro un clima che comunque ci vede condizionati da quello che avviene fuori dai nostri confini. In fondo, questa Europa che per l'appunto ieri in Inghilterra, in Gran Bretagna, è stata in qualche modo giudicata non alla stessa stregua di quello che fu giudicata all'atto della Brexit, ed altre iniziative. Noi stiamo aspettando, credo, con abbastanza attenzione, con forte attenzione, quello che accadrà nelle prossime elezioni nella Repubblica Federale di Germania, nella Repubblica Tedesca, la cui Costituzione poi è una Costituzione altrettanto importante e che credo, avendo in qualche modo interloquito col professore, sarà un punto della lezione di oggi. Ma in tutto questo si situa anche un ragionamento forte che viene sviluppato rispetto al concetto di solidarietà, al concetto di comune interesse, e qui torniamo alle questioni legate al lavoro e legate alla assenza di diritti, una nuova assenza di diritti che sta emergendo nel mondo del lavoro in Italia, al di là di voucher, al di là di forme di precarietà, ma anche nel lavoro cosiddetto garantito stiamo assistendo ad una serie di necessità da parte nostra, da parte del sindacato, che ha questo compito di recuperare e difendere una serie di diritti che sembrano spenti, e magari, anzi assolutamente, avere attenzione a nuovi diritti che si presentano, nuove necessità di diritti che si presentano con l'insorgere di nuove tecnologie. Forse la nostra Costituzione, come ci diceva il professor Colasaniti qualche lezione fa, affonda le sue radici nella Costituzione della Repubblica Romana di Armellini, Mazzini, Saffi, ma forse ha anche una prospettiva davanti rispetto alle evoluzioni che ci sono state in questi nostri ultimi anni, e quindi come noi abbiamo tentato di aggiornare con la Carta dei diritti universali lo Statuto dei lavoratori, punto nodale ma da aggiornare, altrettanto chiediamo appunto al professore di dirci anche come ci siano possibilità di aggiornamento, possibilità di evoluzione. Chi ha già partecipato sa che lo svolgimento della nostra serata non prevede poi dibattiti, salvo una domanda che ci verrà posta al professore e a chi comunque di noi qui al tavolo vorrà rispondere, da un rappresentante dell'Unione degli Studenti, perché vogliamo in qualche modo interloquire anche con questo pezzo di futuro prossimo.
Grazie. Grazie per l'invito su un tema di grande importanza e che mi ha sempre appassionato. Gli costituzionalisti, i giuristi, conoscono bene il tema dell'interpretazione evolutiva, come la chiamano loro, delle norme costituzionali. Cambiando i tempi, cambiando i costumi, cambiando i livelli culturali, le norme costituzionali hanno una capacità di adattarsi all'evolvere del mondo, e questo spiega come mai ci sono costituzioni che hanno 200 anni di vita e che rispondono ancora alle esigenze di oggi, proprio attraverso la cosiddetta interpretazione evolutiva, per cui certi concetti si evolvono e danno delle risposte apparentemente nuove e mostrano la loro profondità, le loro radici. Questo è un approccio preziosissimo che rende le costituzioni più flessibili e più capaci quindi di salvaguardare i loro principi di fondo, che restano invece stabili, adattandoli al mutare delle circostanze. Però non è sempre facile distinguere tra la interpretazione evolutiva e il sospetto o la convinzione o la paura di un'abrogazione tacita di determinate norme che restano scritte ma non valgono più. In questa chiave mi concentrerò su due norme della prima parte, l'articolo 1 e l'articolo 47. L'articolo 1 è già stato citato, lo conosciamo tutti. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È una norma che ha dietro a sé è frutto di un complesso travaglio, sconfronti di idee, lotte, impostazioni anche diversissime all'inizio, che poi pian piano abili costituenti e spiriti costruttivi hanno portato a un compromesso. È un compromesso elevato che resiste oggi, conserva la sua validità, ma che è stato interpretato in chiave, deve essere interpretato in chiave evolutiva. Appena la Costituzione fu approvata, il concetto di lavoro veniva inteso dalla maggior parte degli interpreti e dalla maggior parte dei cittadini come riferito al lavoro dipendente, fondamentalmente. Oggi il concetto di lavoro, come è nell'articolo 1, ha assunto una valenza molto più ampia, proprio perché si contrappone a qualcosa d'altro, non alle banche, alla concezione finanziaria del mondo, al motore, è il lavoro in tutte le sue forme, da quello dipendente, operaio, imprenditoriale, manageriale, o è qualcos'altro. Nel mondo che stiamo vivendo da circa 30 anni, il cuore è qualcos'altro, non le banche. È la concezione finanziaria del mondo che riduce ogni valore, ogni cosa, ogni istituzione a una chiave puramente finanziaria. Quindi quello che va bene per una logica finanziaria è il vero fondamento secondo questa concezione. E invece la nostra Costituzione continua a stare lì ferma e ci dice no, è il lavoro il punto di riferimento. E quindi oggi leggiamo il valore lavoro in chiave evolutiva con un grande significato, tutto quello che si contrappone alla violenza dello schema finanziario puro. Questo è lo scontro in atto da 30 anni ormai. Dirò più avanti, ma lo anticipo, che questo articolo, che sembra abrogato per le ragioni che dirò fra poco, in realtà non è mai stato così importante come oggi, proprio perché c'è uno scontro di pensiero, non più uno scontro di piccole cose o piccole o grandi concrete, c'è una visione del mondo che si scontra con un'altra visione del mondo in tutto il mondo occidentale, non in Italia. E quindi è importantissimo, come non è mai stato importante questo articolo. Il secondo articolo su cui voglio chiamare l'attenzione è l'articolo 47, un articolo molto, molto meno conosciuto, ma altrettanto pilastro. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Anche dietro questo articolo c'è un lavoro e uno scontro fortissimo in sede di commissione costituente. I due grandi protagonisti di questo articolo furono niente po' di meno che Luigi Einaudi e il professor Tommaso Zerbi, lombardo, comasco, persona di grande capacità di pensiero, col quale ebbi la fortuna di discutere l'articolo 47, perché lui fu molto longevo, morto pochi anni fa, e quindi mi parlò di come era nata, di questo scontro con Luigi Einaudi e di come prevalse poi invece la sua impostazione, che è quella che troviamo nell'articolo di oggi, che fu praticamente esteso dal professor Tommaso Zerbi. Ma anche qui ci domandiamo, dopo lo tsunami che si è abbattuto sul risparmio e sul credito, dopo la catastrofe della politica bancaria, non solo delle banche, della gestione bancaria, della politica bancaria, dopo il prevalere in sede di Banca d'Italia di concezioni che lasciano perplessi, non per usare una parola molto gentile, il capitale è la stella polare della banca, ha detto agli studenti di Pavia l'anno scorso il direttore generale della Banca d'Italia, minacciosamente indicato tra i nuovi, tra i candidati come governatore in sostituzione di Visco. Il capitale è la stella polare della banca e la concezione finanziaria. Mai una sciocchezza di questo tipo sarebbe stata detta da Baffi, da Luigi Einaudi, da chi hanno sempre detto no, la banca è al servizio dell'economia, non è stella polare di niente. La stella polare della banca è l'onestà degli amministratori, la competenza degli amministratori. Chi ha costruito le grandi banche non le ha costruite sul capitale, il capitale è venuto dopo. Le banche si creano sulla capacità di fare banca. Tovini, grande bresciano che ha fondato l'Ambrosiano e e altre banche importanti, diceva sempre, non è il capitale la base della banca, è l'integrità degli amministratori, dei dirigenti. Però noi abbiamo a che fare con questa concezione che è dominante. Dopo il servilismo assoluto di fronte alle imposizioni, spesso profondamente errate, che vengono da BCE e da altre sedi europee, non vi è dubbio che alcune delle gravi crisi che dobbiamo affrontare, come Monte dei Paschi e come la Banca del Veneto, derivano anche da errori gestionali, da mismanagement, come diciamo noi, ma chi ha avuto occasione di guardare dentro sa che il peggioramento, l'aggravamento quasi mortale di queste banche viene fuori dalle imposizioni assurde e non accettabili che sono venute dalla BCE, dai burocrati della BCE, da una visione meccanica e forse anche da un'ostilità verso l'Italia in fondo, in fondo. Ecco, quindi dopo tutto questo quadro anche qui ci dobbiamo domandare, ma continuiamo a ripetere questo articolo come un atto di fede? È scritto? Sì, è scritto, ma è applicato, fa parte della concezione della classe di governo attuale? La risposta è no, nettamente no. La classe dirigente nel suo insieme, la Banca d'Italia, i ministri del Tesoro, la maggior parte dei parlamentari, quelli che capiscono di queste cose, che sono pochissimi, hanno una concezione completamente opposta all'articolo 47. Questo ci dice, allora è abrogato l'articolo 47, così come diciamo, ci poniamo la domanda, è abrogato l'articolo 41? La risposta è no. Perché per abrogarli bisogna abrogare il pensiero sottostante, non basta che la politica ordinaria, la politica quotidiana non rispetti questi principi. Li hanno abrogati loro nella loro testa, ma sono sempre lì e noi dobbiamo imparare a usarli meglio, ad aggrapparci agli stessi e a capire la potenza che questi hanno per noi. Ma attenzione, non è una questione nazionale. Non parliamo di questi temi, di questi due pilastri della nostra Costituzione economica che soffrono indubbiamente di un credibile indebolimento, sia sul piano del pensiero che sul piano operativo. Ma sarebbe un grave errore ridurli a un fatto nazionale e prendere questo come spunto per alimentare le solite inconcludenti baruffe, chiazzotte nostrane. Qui stiamo parlando di effetti locali, di una gigantesca partita che si gioca nel mondo occidentale da 30 anni. È lo scontro e il conflitto, lo scontro da un lato tra il pensiero e la politica dell'economia di mercato e dell'economia di impresa inquadrata in principi costituzionali e disciplinata con il rispetto di tutti gli altri valori che sono fondamentali per la convivenza civile e costituzionale, e dall'altra di una visione che è dominante, che chiamiamo con espressione forse sintetica neoliberismo, che è completamente opposto. Sono quelli che dicono non raccontateci palle, al centro c'è la visione finanziaria, quello che conta è solo quello, tutto il resto è sovrastruttura. Questo è uno scontro gigantesco che abbiamo visto giustamente è stato riportato rinascere in Inghilterra in un momento dove sembrava che la prima linea della cosa fosse assolutamente schiacciante e dominante, e invece il popolo inglese era tirato per la giacca e dice: guarda che ci sono altre cose per noi importanti, e non solo il risultato finanziario e la visione finanziaria. Quindi è un conflitto gigantesco che è al cuore di certe trasformazioni fondamentali che hanno portato a un'incredibile concentrazione delle ricchezze. Mai le ricchezze sono state così concentrate nell'1% della popolazione come sono state nel nostro tempo. E questo un po' dappertutto, con un'eccezione che dirò, la Germania. E a una totale umiliazione del lavoro, sia come componente del prodotto interno lordo, sia come dignità del lavoro. Quello che si è perso totalmente è la dignità del lavoro. E quindi a una finanziarizzazione esasperata, e all'esplosione del debito pubblico e privato, alla crisi bancaria internazionale che è scoppiata nel 2007-2008. Personalmente ho, come ricordava l'amico, ho le carte in regola su questo, perché io ho incominciato a lanciare allarmi su questo scontro nel 2002 con un mio libro che si chiamava America appunto a capo, in cui dicevo: guardate che qui sta succedendo questa roba qua, che non va bene. Ma c'è un fatto sorprendente che è stato messo a fuoco da uno studioso inglese, Colin Crouch, un libro molto bello che si intitola The Strange Non-Death of Neoliberalism, la strana non morte del neoliberalismo. È un libro che è stato tradotto anche in italiano. Colin Crouch, che è stato docente anche alla Scuola Europea di Firenze, conosce molto bene il nostro paese. Cosa dice Crouch? Dice: il neoliberalismo è quella costruzione di pensiero e di interessi che ci ha portato alla crisi del 2007-2008. È quel modello lì che ci ha portato lì. Secondo i ritmi della storia, quando un paradigma, come diciamo noi, che è un modo di pensare, un modo di operare, un modo porta a delle debacle, di solito questo paradigma viene accantonato e viene cambiato. Ci si domanda: oh, dobbiamo cambiare qua, c'è qualcosa che non va. La cosa straordinaria, sorprendente del neoliberismo è che la crisi del 2007-2008 non l'ha per niente fermato, anzi è uscito dalla crisi più forte di prima. Mai le 5 o 6 grandi banche mondiali che danno gli ordini a Renzi e che gli dicono chi deve mettere a Monte dei Paschi, per essere concreti, e che comandano in modo imperioso, mai sono state così forti. Ne è fallita una, la Lehman, si sono spartiti le spoglie, sono diminuiti il numero, ma sono più forti di mai. Mai così forti. È uscito quindi dalla crisi un neoliberismo rafforzato, non indebolito. E questo è un fatto storicamente molto sorprendente. Non è mai stato così forte nell'epicentro da dove è nata questa filosofia, perché siamo di fronte a una filosofia, siamo di fronte a un pensiero politico, non siamo di fronte a fatti che accadono banali, siamo di fronte a scelte profonde che hanno dietro pensieri, università, giornali, soldi. E negli Stati Uniti questo mondo si è tolto la maschera, è andato al governo, appunto. Ha detto: non rompeteci più le palle, mettiamo lì uno dei nostri. E metà governo lo facciamo di miliardari, l'altra metà di militari, e smettete di romperci l'anima. E per questo hanno accantonato la signora Clinton, che era della stessa razza ma era mascherata. Il popolo ha detto: no, basta mascherature, se dovete essere voi, siate voi. E quindi il neoliberismo è andato al potere pieno, non è mai stato così forte, non è mai stato così potente. E questo dimostra la ramificazione, la potenza di questo movimento, che sembra invincibile. Vorrei introdurre la parte finale della mia conversazione con il titolo di un famoso, bellissimo articolo di Caffè, che scrisse sul Manifesto, se ricordo bene, e fu uno dei suoi ultimi messaggi, che si chiamava La solitudine del riformista. E come dobbiamo altrimenti chiamare quello che è successo in questi anni? Come dobbiamo chiamare la situazione quando vediamo lo squagliamento come neve al sole praticamente di tutta la sinistra, da quella inglese a quella nostrana, di quella di Blair a quella nostrana, che hanno incominciato a giocare quel gioco lì, invece di dire: no, momento, noi siamo diversi, abbiamo un pensiero diverso, abbiamo un retroterra diverso, abbiamo una costituzione diversa. No, si sono divertiti, si sono buttati tutti a fare i neoliberisti di sinistra praticamente. Io 20 anni fa scrissi che Luigi Einaudi delle Lezioni Sociali, che lui scrisse in Svizzera nel 43-44, era più a sinistra, è più a sinistra di come sono state tutti i nostri sinistri in questi decenni, negli ultimi 20 anni. Come chiamare altrimenti l'arroccamento del sindacato, che forse adesso sta ritornando ad assumere il ruolo che gli compete, ma che ha vissuto un periodo di continuo rinchiudersi, e non spegnere la sua voce se non sui fatti sindacali, contrattuali, ma sul fronte del pensiero? Come non parlare di solitudine riformista quando la chiesa a cui si guardava era la chiesa di Ruini? Io ricordo che Cossiga disse: Ruini è un bravo cardinale, però se faceva il delegato regionale della Democrazia Cristiana avrebbe fatto meglio. Questo era il clima della Chiesa, che era una succursale di un certo modo. E così come non sentirsi soli di fronte al servilismo intellettuale della grande maggioranza del mondo accademico, alla resa incondizionata al neoliberismo dei vertici della Banca d'Italia. Sono stati, dopo Baffi, sono stati e sono Ciampi un po' meno, ma i vertici operativi della banca sono stati e sono succubi del neoliberismo. Alla mancanza di dignità di una classe di governo, sia quella prerottamazione che quella dei quarantenni, che secondo me hanno fatto sono stati una delusione incredibile sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista culturale, morale, costituzionale. allo scollamento dell'Europa di fronte ai colpi della crisi, alla delusione drammatica di Obama. Obama, la prima campagna elettorale del 2008, è stata una bandiera che si opponeva al neoliberismo. I suoi discorsi erano mainstream versus Wall Street. No, Main Street versus Wall Street. Erano entusiasmanti, io mi sono entusiasmato che finalmente da una posizione di potere viene fuori un pensiero che... E invece poi la pratica è stata una delusione gigantesca che ha spento tante speranze. E in questo, a vedere lo sgretolamento della nostra economia, che come effetto anche di questa mancanza di pensiero da una parte e di pensiero di un certo tipo dall'altra, ha perso una dopo l'altra praticamente tutte le battaglie degli ultimi 20 anni. Non c'è una battaglia che abbiamo vinto. L'ultima è l'Ilva, dopo anni di gestione irresponsabile da parte del governo, si è arrivati alla soluzione peggiore, sia sotto il profilo economico che della siderurgia italiana, che della salute dei cittadini. In questo viaggio nella solitudine, ognuno ha cercato i suoi riferimenti. I miei riferimenti sono sempre stati la Costituzione stessa. Io mai ho creduto, ho pensato, ho capito l'importanza della Costituzione come in questi anni di sofferenza. Alcuni maestri italiani importanti come Caffè, Silo Slabini, Giorgio Fuà, Paolo Baffi, grande persona e grande economista e grande governatore della Banca d'Italia, tant'è vero che fu cacciato perché non doveva stare a quel posto lì dovevano starci altri. E la dottrina sociale della Chiesa, che è emersa in questi anni nella sua forza di contenuti sulla dignità delle persone, sulla non concentrazione
sul lavoro,
sulla non concentrazione delle ricchezze, cioè l'unica voce che ha affrontato questi temi. E oggi siamo meno soli, perché la grande novità è rappresentata dalla presenza e scesa in campo di Papa Francesco, che è speranza per tutti e non solo per i cattolici. Perché finalmente da un'alta cattedra morale, capace di lasciare il segno, di influenzare, si dicono cose giuste, vere e coraggiose. Il discorso che ha fatto a Genova la settimana scorsa è fantastico. Fantastico perché viene da lì, fantastico perché c'è il vuoto, non fantastico in sé che siano contenuti rivoluzionari. No, sono le cose che qualcuno doveva dire e finalmente le dice qualcuno che ha il potere di dirle, oltre che la propria persona, il proprio pensiero. Questa è la differenza.
Come dire che il re è
Gudo. Sì, certo. Un'altra novità che però tende di essere confermata è che l'effetto congiunto di Brexit e di Trump può avere il benefico effetto di rinserrare le file in Europa e di richiamare l'Europa a una propria autonomia di pensiero e poi politica. La recente presa di posizione in questo campo della Merkel, se sarà suffragata, perché bisogna vedere, questi cambi devono trovare conferma, però bisogna cogliere anche i primi passi importanti. Se sarà suffragata, come penso, da una grande vittoria elettorale, è un altro tassello di speranza di una presa di coscienza propria dell'Europa, e sfuggendo a quella schiacciamento sull'America che ha caratterizzato tutta la nostra classe dirigente nei nostri 30 anni, a cominciare dall'Università Bocconi, dove ho insegnato a lungo, che io stimo, è una grande università, ma non c'era un caso che non era fatto su casi americani. Io col professor Coda abbiamo introdotto dei casi italiani per studiare, e ho mandato questo mio scritto che ho preparato per voi al professor Coda, che mi ha mandato un messaggio dicendo: caro Marco, mi sono emozionato vedendo l'accostamento che tu fai dei due articoli della nostra Costituzione, perché il binomio lavoro e risparmio è profondamente radicato nella scuola italiana di economia aziendale fondata da Zappa e in particolare dal mio maestro Masini. Quindi le cose le sappiamo, le radici le abbiamo, le radici profonde le abbiamo. La nostra Costituzione nasce da un travaglio complessissimo, nasce dai campi di concentramento, nasce da tutti gli errori che abbiamo fatto prima. Adesso dobbiamo ricomporre il collegamento con queste radici e ritornare a essere protagonisti di pensiero, nella misura in cui riusciamo a esprimerci nelle varie sedi. Ho detto che la Costituzione, e in particolare gli articoli 1 e 47, sembrano abrogati, ma non lo sono. Per abrogarli sarebbe necessario cancellare il pensiero sul quale gli stessi poggiano. E invece questo pensiero soffre ma resiste e si pone come argine, magari sicuramente per ora insufficiente, allo tsunami del neoliberalismo. L'articolo 1, che sancisce la dignità del lavoro, di tutto il lavoro, da quello dipendente a quello professionale a quello imprenditoriale, non è mai stato, come vi ho già detto, così importante come oggi. Il conflitto infratto è tra la dignità dell'uomo e del lavoro e l'asservimento allo schema, al paradigma finanziario. Per questo l'articolo 1 non è mai stato così importante come oggi, e mentre negli anni 50 si diceva ma è un articolo vago, non si capisce bene cosa vuol dire, adesso lo capiamo molto meglio di allora cosa vuol dire. Vuol dire una guida per prendere posizione in questo scontro gigantesco, che è uno scontro di modo di vivere, di modo di intendere la vita, di modo di intendere l'economia. E attrezioni che incominciano a montare anche da sedi molto importanti, questa necessità di correggere la rotta fondamentale. Mi ha colpito stamattina un articolo che riproduce la relazione che ha tenuto, o terrà tra l'8 e il 10 giugno ai seminari di Vesset, il professore Michael Sandel, che insegna filosofia politica ad Harvard e che ha tenuto la relazione base, che è riprodotta in parte in questo articolo, e mi ha colpito perché lui, che parla soprattutto agli americani, ma poi a tutti, dice: attenzione, ci sono 4 punti fondamentali su cui dobbiamo di corsa correggere tante cose, il pensiero, e cambiare rotta. L'ineguaglianza di reddito, la concentrazione della ricchezza. L'ibris della meritocrazia. Chi è in testa si sente divino, si sente legittimato a essere sopra tutto e a tutti, perché se sono su vuol dire che sono meritocratico. E lui spiega qua come invece questo approccio è tremendo, pericolosissimo. Terzo, la dignità del lavoro. Dobbiamo recuperare la dignità del lavoro che è andata perdendosi in questi decenni. E quarto, il non confondere il patriottismo, l'amore per la propria nazione, con l'impostazione nazionalista che sta riaffiorando. E questi sono quattro punti fondamentali per tutti. A tutti questi quattro punti la nostra Costituzione dà delle risposte, perché li abbiamo già vissuti questi tragedie. E quindi vedete che la nostra Costituzione è molto avanzata perché viene dal profondo, ed è la stessa cosa che io ho ritrovato nella Costituzione tedesca. Quindi farò in questa ultima frase alcuni confronti, alcuni legami tra la Costituzione italiana e la Costituzione tedesca. Non è un caso che vengono tutte e due nella stessa epoca, tutte e due da paesi sconfitti, tutti e due da una liberazione di totalitarismi, di fascismi, di nazismi tremendi, e tutti e due guidati da personalità di grandissimo livello. La Costituzione tedesca l'ha in gran parte scritta personalmente Adenauer. E inizia l'articolo 1, è un articolo che io ho trovato entusiasmante, perché dice: la dignità della persona umana è inviolabile. Rispettarla e proteggerla è dovere di ogni potere statuale. Al cuore quindi c'è la dignità della persona, di tutte le persone, e lo Stato e le sue articolazioni del potere sono al servizio e devono seguire queste. E c'è il professore Quadrio Curcio che fa un legame tra l'articolo 1 nostro e questo, perché se il nostro è limitato, è più ristretto perché parla del lavoro, ma il concetto è lo stesso, è la dignità della persona che si esprime del lavoro da noi, e che nella Costituzione tedesca è più ampio, ma è lo stesso valore. L'altro articolo su cui mi soffermo velocissimamente, poi nello scritto ho approfondito la cosa, ma non voglio appesantirvi troppo, è un altro articolo molto molto interessante sulla proprietà, la concentrazione della ricchezza, la distribuzione della proprietà. Articolo 47, la Costituzione tedesca è assolutamente parallela alla nostra. L'altro articolo su cui mi voglio soffermare è l'articolo 20, che dice: la Repubblica federale tedesca è uno Stato democratico e sociale. Attenzione, è una norma costituzionale, qui in questa riga c'è dentro tutto. Lo Stato tedesco è una Repubblica, è una Repubblica federale, è uno Stato democratico ed è uno Stato sociale. Non si discute su questo punto. E questi due articoli che vi ho citato godono nella Costituzione tedesca di un principio che noi non conosciamo, che è la garanzia dell'eternità, Ewigkeitsgarantie. Nessuna maggioranza parlamentare di nessun tipo, neanche il 100%, può cambiare questi articoli. Per cambiare questi articoli deve cambiare la Costituzione, deve esserci uno strappo costituzionale, deve esserci una rottura totale. Nell'ambito di questa Costituzione nessuno può cambiare questi principi. Vedete la forza pregnante di questo. E quindi la componente sociale, che è la visione che si oppone alla componente finanziaria, in Germania gode di una garanzia costituzionale eterna, stabile, non sottoposta a discussione. E un commentatore acuto di questo, secondo tedesco, scrive: secondo la Costituzione l'economia è al servizio dell'uomo e non il contrario. concretamente le banche non devono in prima linea spingere sempre più in alto il loro profitto, costi quello che costi, ma piuttosto devono, ad esempio, offrire finanziamento il più possibile favorevole affinché le imprese intraprendenti realizzino nuove iniziative. Questa è la visione diversa, le due visioni che si scontrano e che nelle nostre Costituzioni hanno già trovato una soluzione. Quindi noi non dobbiamo andare, come altri paesi devono fare, alla riscoperta di questi. Dobbiamo solo riscoprirli, riattivarli e schierarci con forza, con convinzione, e non essere assenti come siamo stati nella marcia del riformismo che citavo prima, dove sono tutti squagliati come neve al sole. Certamente è un sforzo molto complesso, molto difficile, perché la visione, il paradigma neoliberista è ancora potentissimo, come ha dimostrato la sua ripresa. Ma non mancano i primi segnali di sgretolamento, di presa di coscienza, di assunzione di una ricerca di nuovi equilibri che per noi non sono nuovi, sono scritti nella nostra Costituzione. Sarebbe bello adesso se potessi dare contenuti con alcuni esempi su questa problematica, ma ne faccio uno solo. Noi abbiamo avuto una legge cosiddetta di riforma delle banche popolari, che riforma non è, è una norma che ha squassato il mondo delle banche popolari, l'ha semidistrutto, e l'intenzione di chi ha passato questa norma non è poi un governo solo, un partito, è un modo di pensare che viene dalla BCE, passa attraverso la Banca d'Italia, passa attraverso un Presidente del Consiglio che qualunque cosa dice la Banca d'Italia gli sta bene, è tutto un filone. E questa legge è piena di incostituzionalità, di violenze. Questo non vuol dire che le banche popolari non dovessero essere riformate. Io sono stato vicepresidente della Banca Popolare di Milano e so bene che devono essere riformate. Ma la riforma è una cosa diversa dall'uccidere. Qui c'è stato un atto di governo incostituzionale che voleva distruggere il concetto di banca popolare, che invece c'è in Germania, che è difesissimo, c'è in Francia, c'è dappertutto. E noi, il servilismo italiano, siccome dal pensiero che viene dal pensiero unico che è dominante, questa roba dava fastidio. Perché dava fastidio? Perché non sono facilmente comprabili e vendibili le banche popolari. Questa è tutta una ragione vera. Approviamo una legge che è di scardinamento, punto e basta. Non c'è stato nessuno che si è opposto a questo. Tanti hanno parlato, hanno scritto, però quando qualcosa lo fa la Banca d'Italia, tutti quelli del mondo finanziario avevano paura, sì, però qua c'è stato un ricorso, questo ricorso l'ho fatto io con un avvocato bravissimo di Milano, in cui abbiamo chiesto che la legge venisse sottoposta al vaglio di costituzionalità presso l'organo che svolge questo compito, che è la Corte Costituzionale, passando attraverso il TAR, Consiglio di Stato, il TAR del Lazio ha fatto di tutto per insabbiare, 9 avvocati della Banca d'Italia che bloccavano la cosa. Il Consiglio di Stato ha fatto una bella sentenza, ha detto sì, no, bisogna che ci confrontiamo nelle scelte concrete con i principi della Costituzione, e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale e sarà discussa alla Corte Costituzionale. Chi l'ha fatto questo 10 o 15 azionisti di banche popolari, primo firmatario Marco Vittane. Questo episodio è molto significativo della necessità che noi difendiamo la nostra Costituzione, la comprendiamo a fondo e ci rendiamo conto che è una Costituzione di una modernità straordinaria, perché dà le risposte a quei problemi tremendi che il neoliberismo e il mondo che ho cercato di descrivere fa esplodere. Io in conclusione volevo leggervi le parole con le quali ho commentato il rinvio alla Corte Costituzionale della legge sulle popolari. La nostra Costituzione è un grande baluardo per resistere a ulteriori concentrazioni di potere finanziario, perché la grande partita è tutta qua. E se vogliamo proteggere il lavoro, difendere il lavoro, non possiamo sfuggire a questa battaglia. Per un'economia ed una finanza partecipativa. Questa è la nostra Costituzione economica, dove c'è posto per i grandi e per i piccoli. Per un'economia del libero intraprendere, ma nel rispetto di diritti sovraordinati in rapporto a quelli pur legittimi della buona finanza. Per un'economia, una società, una cultura equilibrate che si oppongono all'uniformità ed omogeneizzazione tecnocratica, per le quali solo le grandi dimensioni meritano rispetto. Ecco perché non perdono occasione per tentare di scardinarla, la nostra Costituzione. Questa è semplicemente questa è la partita in gioco nel tentativo in atto di omogeneizzare e banalizzare tutte le nostre strutture bancarie per sottoporle al pensiero unico di chi pensa che le banche popolari del credito cooperativo siano un'anomalia del sistema. E in effetti sono un'anomalia del sistema, del loro sistema. Ma il loro sistema è esattamente quello che i padri costituenti non volevano. Ecco lo scontro. Grazie.
Grazie veramente, professore, di questa splendida e chiarissima lezione. Adesso passiamo, come dicevo, la parola per una domanda a Johnny Tenace, che è lo studente universitario.
Vieni qua, perché io sono vecchio e sordo.
No, vieni qua e parla al microfono, così ti sentono tutti quanti gli astanti.
Appunto, questa domanda rivolta da noi dell'UDU al professore riguardava appunto la dignità del lavoro, e appunto questa. Negli scorsi convegni ci siamo sempre posti domande sulla dignità del lavoro nell'ambito della Costituzione, con uno sguardo al passato o al presente, cercando di valutare l'attualità del lavoro come base fondante ancora oggi nella nostra società. Oggi però proviamo a dare una visione diversa, proviamo infatti a immaginare e delineare il futuro del lavoro e del mondo del lavoro. In molti stati già si parla di robot tax e misure sulle quali bisognerà ragionare per colmare o sopperire alla minor domanda dei lavoratori. È possibile infatti immaginare un futuro in cui la ricchezza verrà prodotta dalle macchine, e che ruolo avrà l'uomo in tutto questo? Come si potrà conciliare il dettame costituzionale con uno scenario di questo tipo? E soprattutto dovrà essere modificata la visione che abbiamo del lavoro?
Grazie. Questa questione che viene presentata così come caratteristica del nostro tempo è una storia antichissima, antichissima. Voi avrete sentito parlare di luddismo, sapete come mai si chiama luddismo? Perché c'era un signore Lud che andava a rompere i telai installati nelle case delle famiglie, i primi telai tessili, perché portavano via il lavoro. Ma la storia è molto, molto lunga. Negli anni 30 c'è stato un dibattito enorme per anni e anni su questo tema, su questa domanda che lei ha fatto. E si era arrivati a una legge, Presidente Roosevelt, che riduceva le ore di lavoro in modo drastico. Il pensiero sottostante, poi noi l'abbiamo rivissuto anche in questi anni, ma era lo stesso, era lavoriamo meno, lavoriamo tutti. E quindi era già stato approvato dal Congresso una legge che riduceva l'orario settimanale a 30 ore di lavoro per tutti. Fu Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, che nel... Presidente degli Stati Uniti ha il potere di non enforce, di non come si dice, applicare una legge, anche se approvata, di bloccare questa legge. Perché? Perché lui oppose a questa soluzione un'altra soluzione, il grande programma di investimenti che caratterizzò il New Deal, e quindi grandi opere pubbliche, grandi investimenti, creare lavoro nuovo attraverso nuovi investimenti, nuove opere. E quella fu la risposta. Poi parecchi anni dopo Roosevelt si pentì non di questa soluzione, ma diceva forse si potevano combinare le due cose, e fu rammaricato di... Negli stessi anni da noi... Anche da noi ci fu un'impostazione e uno scontro su questi temi, e una grande discussione su questi temi. Paladino della riduzione del lavoro di lavoro fu niente po' di meno che Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat, che disse qui riduciamo l'ora di lavoro e lavoriamo tutti. E fece tutta una serie di conteggi in un suo articolo pubblico, e lì la risposta gli fu data da Einaudi in una bellissima, lunga lettera, nella quale diceva, attenzione, l'evoluzione tecnica porta necessariamente a lavorare di meno. Ecco, su questo non ci piove, ma non dobbiamo forzare questa evoluzione, dobbiamo accompagnarla, perché se no creiamo degli squilibri molto gravi e delle forzature. Invece facciamo in modo che si creino di fronte a dei filoni di pensiero, di lavoro che sono difficili o si estinguono, si creino degli sviluppi di lavoro nuovo, di lavoro, di bisogni, che diretto a soddisfare dei bisogni che la struttura attuale del lavoro non soddisfa. Il fatto che le macchine alleggeriscono il lavoro dell'uomo è un bene, non è un male. Io sono andato in Val di Gesso 2 settimane fa, dove c'è il museo degli spazzacamini. E se tu vai a vederlo, vedrai bambini di 6-7 anni con gli attrezzi sulle spalle che partivano per tutta Europa a fare gli spazzacamini, perché erano piccoli e ci volevano gli spazzacamini, i bambini per andare su nei camini. Che epopee di sofferenze. C'è un biglietto di un piccolo spazzacamino che scrive alla mamma, dice: mamma, meglio morire che diventare spazzacamino. Sono cose che ti insegnano più di tante filosofie. E adesso queste tragedie, non, per fortuna, non si verificano più, però ci abbiamo anche altre tragedie. In questo paese c'è ancora la schiavitù, non ci sono solo i robot, c'è la schiavitù in tanti campi del sud e in tanti luoghi. E allora ecco che l'impostazione di un lavoro civile che usa e guida tutti gli sviluppi tecnici è un bene, non è un male. E l'importante è che se degli strumenti tecnici alleviano dei lavori più o meno duri e trasformano il lavoro in una cosa sempre più dignitosa, e se non c'è più in quell'attività lì il lavoro, il volume di lavoro necessario per tutti, che si dedichino, si spostino delle risorse verso nuovi filoni di sviluppo, verso nuovi investimenti, verso nuove attività in cui si crea lavoro e si colmano bisogni che sono largamente insufficienti. Cioè, noi abbiamo tutti troppi abiti in casa. Se i robot fanno i telai, che li facciano, ma ci sono, quanti sono i bisogni insufficienti che abbiamo nella formazione, nella scuola, nella sanità? Mamma mia, fai l'elenco di dove ci vuole più lavoro, non meno lavoro. Fai l'elenco dove ci vogliono più risorse, non meno risorse. La frase fatidica che sentiamo sempre adesso: non ci sono i soldi. Questa è, non ci sono i soldi per fare le robe giuste. Questo dobbiamo dirottare, come fece Roosevelt, le risorse nelle direzioni giuste. E per far questo ci vuole una politica, ci vuole un pensiero, ci vuole una dignità, ci vuole una capacità di decidere. Bisogna non fare errori clamorosi. Che l'ILVA avesse delle dimensioni abnormi, al di là del fatto della salute, e che non potesse più reggere nella struttura che aveva prima, lo sapevano tutti, meno quelli corrotti. Ed erano corrotti tutti, tutti. In questi anni una grande compagnia cinese ha detto: ma guardate che non c'è solo l'Ilva a Taranto, c'è un porto stupendo da sviluppare e noi siamo disposti a fare un grande terminal per le merci lì, una grande piattaforma logistica e dare lavoro a 2000 persone. Non hanno trovato interlocutori. Hanno resistito per un anno e mezzo, due anni, e non hanno trovato interlocutori. Perché? Perché erano corrotti. Quindi, e poi questi cinesi sono andati a fare il loro investimento al Pireo, che era subottimale per loro, sarebbe stato molto meglio farlo. Allora, questa lettera bellissima che Einaudi scrisse a Giovanni Agnelli chiude con un grande pensiero e dice: c'è la disoccupazione tecnologica, parte indispensabile dell'evoluzione economica, ma poi c'è la disoccupazione da pazzia umana, da follia umana. Interessiamoci della disoccupazione tecnologica, ma interessiamoci di più dalla disoccupazione da follia umana. E fa un elenco di 20 punti adatti al tempo. Se non ci fosse, se ci, non ci fosse questo, se ci fosse la guerra qui, se non ci fosse qui, quanta minor disoccupazione avremmo? Io direi anche oggi dedichiamoci alla disoccupazione della follia umana, e vedrete che non avrete problemi, né voi né i vostri figli.
Grazie professore, noi chiudiamo qui questo nostro ciclo di 6 conferenze che ha avuto un indubbio successo, perché abbiamo avuto una buona presenza e ha avuto, secondo, pur essendo venerdì sera e con tutto quello che comporta, per molti di noi è stata anche una giornata intensa di lavoro, e raccoglieremo, cercheremo di raccogliere tutta la documentazione che da questi 6 incontri di, permettetemi di dirlo, un po' autocelebrativo, ma di alto livello, che abbiamo messo in campo come, come strutture che hanno organizzato questo ciclo. Cercheremo di mettere in campo una pubblicazione che nei prossimi mesi, nell'ambito dell'iter della nostra organizzazione, presumibilmente in quello congressuale che si apre tra pochi mesi per quello che riguarda la CGIL, metteremo a disposizione non soltanto di chi ha partecipato alle iniziative, ma cercheremo di diffonderlo in modo che diventi anche un patrimonio ulteriore, oltre a chi è stato con noi, anche per chi lo leggerà e chi lo avrà a disposizione. Grazie a tutti, grazie. Buona serata.
Fatto quotidiano di oggi è molto bello, è un articolo bellissimo.